Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. E questo brano dell'Antico Testamento, del Libro della Sapienza, a mio parere, nel mio cuore, è molto bello, è magnifico. È una dichiarazione d'amore di Dio al dono della vita. Allora, pensando a voi che siete famiglie e che siete insieme, famiglia di famiglie, un grazie a Dio, perché ha deciso che la famiglia potesse generare la vita, che uomo e donna insieme fossero fecondi ed essero alla luce altra vita. E non trova disgusto per nessuna delle cose che ha creato Dio. Se avesse odiato qualcosa, neanche l'avrebbe formata nei grembi vostri, di voi mamme e di ogni mamma della terra. Allora un grazie a Dio per questo dono e un grazie a voi perché avete accolto questo dono, perché la famiglia è questo mistero grande, ci diceva adesso Stefano, il mistero grande della vita che continua a nascere e di Dio che continua ad amare la storia, nonostante noi sappiamo che cosa sia la storia, il peccato, tante ingiustizie, tanta guerra, tanta violenza. Voi genitori penso sappiate quanta violenza oggi c'è contro il cuore dei vostri figli, contro l'intimo, il di dentro, il tenero che abita il cuore di ogni bambino e di ogni bambina, quanta violenza nel nostro mondo. Eppure Dio, amante della vita, non si stufa, non disprezza, non smette di essere se stesso. Io dico spesso ai ragazzi della comunità che noi abbiamo avuto il potere di fare tante cavolate, purtroppo, e di fare tanto male anche a noi stessi e agli altri, però grazie a Dio non abbiamo mai avuto il potere di cambiare Dio. Dio rimane se stesso e Dio ama, e meno male che non abbiamo quel potere lì, perché quello sarebbe la distruzione di tutto e di tutti, a partire da me. Allora la prima cosa è questo grazie, per il dono della vostra vocazione, e spero e vi auguro che questa verità di Dio innamorato della vita e di Dio che non disprezza nulla, di qualsiasi cosa accada alla vita, di qualsiasi cosa anche pecchi la vita, sbagli la vita, abiti il vostro cuore, perché questo vi deve sostenere e consolare nei momenti in cui vi sentite soli a lottare per la vita, un po' in croce a difendere la vita, a volte un po' anche smarriti e un po'... Sembra quasi che siate cattivi perché fate figli, perché li educate cristianamente. Ogni tanto vi verrà da dire, ma mannaggia, tra tutti i peccati che ho fatto, forse questo è il meno grave, di mettere alla luce dei figli e di educarli secondo l'amore di Dio. Però che questo vi consoli, vi sostenga, anche voi prendetevi cura di voi stessi. La vita è messa in croce dal male e la vita è consegnata alla nostra responsabilità perché ce ne prendiamo cura, anche la nostra, prendetevi cura della vostra famiglia, di voi stessi, del vostro di dentro, lasciatevi consolare dal Signore, lasciatevi anche rallegrare da questo suo amore alla vita che si commuove per il vostro sì. Dio è contento, Dio è felice di quello che ogni uomo, ogni donna dice di sì alla vita fisica, e alla vita di dentro di ogni vita fisica, quindi alla qualità della vita, al bene, alla tenerezza, alla speranza, alla consolazione. Prendetevi cura di voi stessi, ogni tanto lasciatevi un po' coccolare dal Signore. Spero che questi incontri non vi diano solo in testa, vi danno in testa, sì, sì o no? Allora, spero che anche viviate questi incontri per volervi bene, ma non solo uomo o donna, moglie e marito, ma per voler bene a questo mistero grande che siete e che Dio ha fatto di voi e che è un mistero particolarmente luminoso per quel particolare amore che Dio ha per la vita. E quell'amore di Dio è così innamorato di noi che si fa misericordia. Allora è per questo che questa lettura precede Zaccheo e prepara la storia di Zaccheo, perché Dio ama Zaccheo. Io sono cenacolino, non so se lo interpreto male, lo interpreto da cenacolino, quindi come posso. Secondo me a Gesù gli piacevano i pezzoni, gli stavano simpatici, perché secondo me questo, che lo chiami per nome, no? Che vede sto qua, aveva chiesto a qualcuno, ma chi è sta faccia da galera lì che mi sta guardando da sto albero, che vedo che tutti gli altri vorrebbero segarlo sto albero perché si vede che sta sulle scatole a tutti. Allora qualcuno ha detto, si chiama Zaccheo, quello un pezzone. Zaccheo, scendi subito, vieni qua, come la madre diceva, ben sì, vieni qua, gioia, vieni qua. Sono contento, e il Vangelo di Zaccheo c'è una tenerezza particolare. C'è una tenerezza particolare. Zaccheo sembra che lo cerchi, ma alla fine del Vangelo Gesù diceva: il figlio dell'uomo è venuto a cercare chi era perduto. Tra i due chi cercava l'altro era più Gesù. Anche quando noi veniamo qua, anche quando adoriamo, e anche quando ci sforziamo, alla fine siamo sempre più cercati che cercatori. C'è qualcuno che ci cerca sempre, notte e giorno, e che ci aspetta, e che scende. Dopo la passione sulla croce, prima di risorgere, Gesù discese dove? Agli inferi. Gerico era la città più bassa, si dice ancora adesso che è la città più bassa del mondo, perché tot metri, tot centinaia di metri, adesso forse Bernardino è più biblista di me, ma comunque bassa bassa, è sotto il livello del mare di qualche centinaio di metri. E lui era pure piccolo, era un uomo che abitava una città bassa, la città del peccato, ed è un uomo che era abbassato dal peccato, era un pubblicano, un peccatore pubblico, un cenacolino, ante litteram, uno dei primi che vivevano questa dimensione dell'umiliazione del peccato, e Gesù entra nella sua città, Gesù scende negli inferi di Zaccheo, e che bello che questo scendere di Gesù suscita il nostro un po' salire, e ogni tanto volerci bene vuol dire anche farci il regalo di toglierci da qualche dimensione di peccato che ci umilia. Non è Dio che ci umilia, Dio il suo sguardo su di noi peccatori è sereno, luminoso, misericordioso e innamorato. Ma ogni tanto siamo noi che ci manchiamo di rispetto e ci umiliamo in certe dimensioni della vita, penso anche familiare a volte. E che bello che quando Gesù entra, Gesù scende nei nostri inferi, c'è come una forza di vita che ci spinge a uscire di casa. Per Zaccheo la casa era proprio, casa di Zaccheo, scusate la parola, è un burdele, era proprio peccato da tutte le parti e tutti gli angoli. E il passare di Gesù lo spinge al coraggio anche di essere se stesso, povero ma finalmente se stesso autentico. Perché come vi dicevo, lo odiavano tutti, sapete che gli ebrei quando si pronunciava il nome di un pubblicano, di uno che tradiva il popolo per vendere i soldi ai romani, sputavano per terra, quando pronunciavano quel nome, perché faceva proprio schifo. Pensate come lo pronuncia Gesù, Zaccheo, chissà quanti avevano fatto tu, perché gli dava fastidio persino che lo chiamasse per nome. E pensate Zaccheo che ha il coraggio di salire su quel sicomoro sapendo che appena gli vedevano il volto mentre saliva la gente veramente avrebbe voluto segare sto sicomoro e farlo cadere giù con lui sopra. Pensate come l'amore dà forza alla vita, come l'amore risuscita la dignità della vita anche quando l'hai persa, anche quando ti sei fatto del male e non ti sei preso cura di te stesso per un po' di anni e ti sei detto che saresti stato felice a guadagnarci qualcosa in più. Ce lo siamo detti un po' tutti così, che con qualche onore in più saremmo stati più felici, e non ci siamo voluti bene. E pensate quando Gesù entra, scendendo negli inferi della nostra città, entra a casa nostra, come questo ci rianima. E spero che questi incontri siano in questo, vi diano animo per anche pubblicamente chiedere aiuto a Gesù. Penso che ogni famiglia abbia qualche croce che ogni tanto scarnifica e umilia. Quando passa Gesù, non vergognatevi, specialmente in casa cenacolo, ditelo. Se c'è qualcosa che non va, perché Gesù corrisponde a quello qualcosa che non va con tanta tenerezza e tanta paternità. Proprio un figlio amato, Zaccheo, più amato degli altri. Scendi subito perché devo entrare a casa tua, appunto che vi ho detto cos'era casa sua, Perché la salvezza inizia oggi, la salvezza è entrata in questa casa, la salvezza inizia quando Gesù entra nel tuo inferno. Finché non entra nell'intimo di cosa ti ha umiliato e ferito, non è iniziata la salvezza. Gesù è già che ti cerca, ma la storia santa tra te e lui deve ancora iniziare di devi avere il coraggio di aprirgli il cuore anche della famiglia e di invitarlo dove non hai mai invitato nessuno, perché lì siete stati umiliati, feriti, avete avuto paura di essere giudicati, vi siete sentiti poveri, incapaci. Invitate Gesù lì. Gesù deve scendere fino a quegli inferi lì. E se lo lasciate entrare senza vergogna, lui solo, ma da lì inizia la storia della salvezza della vostra famiglia, giorno dopo giorno, perché la salvezza si conquista tutti i giorni, fino a quando, come madre Elvira, potremmo finalmente aprire gli occhi al cielo, andare a danzare, suonare il pianoforte. Ma quello, come dice San Paolo, lasciamolo decidere al Signore. Noi oggi accogliamo Gesù in casa, ma soprattutto in quella parte di casa dove ci vergogneremmo a accogliere chiunque, dove è disordinato, dove è sporco, dove non avete avuto voi mamme tempo di mettere a posto, di ordinare bene tutto. Accogliamo Gesù lì, perché Gesù è proprio contento di partire e ripartire sempre da lì. Lui è innamorato di quello di noi, di quello che nessuno ama di noi. Gesù è più innamorato perché sa che quello lo può amare solo lui. Quello è capace di amarlo solo lui, e di quello lui è proprio innamorato. Permettiamogli oggi di entrare nell'intimo della nostra casa e di portare a ciascuno di noi e alle nostre famiglie la sua salvezza.